Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno, eccoci insieme, una nuova puntata. Ciao Cosimo.
Ciao Maria.
Saluto tutti che abbiamo fatto una puntata insieme io e te. E veramente queste puntate sono molto intense, sia quello che abbiamo fatto con Angela, tua moglie, che con te. Una vita che racchiude tante cose. Però prima di iniziare volevo dare i numeri telefonici, in modo che chi volesse contattarci, anche chiamando qui, possiamo metterlo anche in collegamento con te poi. Se mi chiamano e vogliono contattarti o c'è qualcuno che ha bisogno di te per le tue esperienze, possono farlo tranquillamente. Quindi lo 0362 24 5400 è il numero fisso. Per gli sms 338 52 23 006, potete scrivere un'email a info@crc.fm oppure in maniera tradizionale carta e penna a CRC Spicciole di Fede, Corso Matteotti 50 20 831, Serenio. Volevo riassumere un pochino la tua storia, così chi non avesse ascoltato più o meno viene a sapere come stanno le cose. Cosimo è il primo figlio di una famiglia di 5 figli, di cui sono 3 maschi e 2 femmine, e quindi il secondo figlio era Ilario, sì, che aveva, perché non c'è più oggi, quindi 3-4 anni meno di lui, un 4 anni meno di Cosimo. Cosimo parlava di un'enorme sofferenza di una famiglia strutturata in maniera completamente sbagliata, con un padre alcolista, con una madre che purtroppo, devo dire, ha commesso degli errori di tradimento anche nella famiglia, ma credo che lui l'abbia detto perché poi è stato di dominio pubblico questo, per cui non c'è più niente da nascondere. Non credo che volesse svergognare sua madre, ma era una cosa palese ormai. In questa famiglia lui è vissuto e già a 4-5 anni parla di un bambino che comunque si sentiva molto responsabile dell'andamento anche familiare, di una grande sofferenza in questa disfunzione familiare. Parla di tanti tipi di sofferenze anche diverse, di un privilegio di suo fratello più piccolo, di Ilario, rispetto a lui per l'amore di sua mamma, e quindi parla di questo cuore, di questo bambino formato dove si sentiva veramente responsabile anche dell'andamento familiare, tanto che riesce a fare fino alla terza media e poi, finite le scuole, incomincia immediatamente a lavorare, anzi prima incomincia a lavorare, perché va magari al mercato a raccogliere solo le cassette per i 5 euro da guadagnare, 5.000 lire di allora da guadagnare per pagarsi magari la piscina o qualcosa che un ragazzino dovrebbe avere dalla famiglia. Ha parlato di una povertà estrema, perché i soldi del padre non bastavano mai, e quindi bevendoseli al bar, in alcol, eccetera, c'era anche questa povertà, questo frigo vuoto, questa vivere alla giornata, però con un bambino sensibile, quindi con un bambino che si preoccupava di come le cose andavano, anche perché fratello maggiore, quindi preoccupato anche delle sorelle più piccole. Racconta che piccolino lui cambiava persino il pannolino alle sorelline, si sentiva proprio responsabile della famiglia. Questa responsabilità l'ha portato all'età di 14 anni di cercare un lavoro che potesse aiutare l'andamento familiare. Si trova però a lavorare in una demolizione, per cui di auto, un'auto demolizione, sì. E in questo ambiente veramente c'era di tutto, perché arrivavano macchine rubate, aveva anche allo stesso tempo parenti che erano in giri poco buoni, per cui si trova dentro in un giro che è un disastro, tipo anche armi, tipo droga. Però la cosa che lui ha raccontato, che mi ha anche molto colpita, molto commossa, è il fatto che nonostante ci fosse dentro per l'andamento familiare, si sentisse responsabile, si è trovato in questo giro, lui non ci voleva stare, non sentiva questo tipo di vita far parte del suo cuore, di quello che lui voleva essere nella vita. E ha raccontato episodi che magari anche durante la notte, mentre viveva questa vita, alzava gli occhi verso il Signore dicendo: io non voglio vivere così. E la cosa bella che è successo è che comunque Dio si è preso cura già da allora, pur quanto fosse incapace di capirlo lui stesso, della sua vita, tant'è che poi, crescendo anche in questo giro, ha potuto avere anche donne, ha potuto avere soldi, ha potuto avere queste 30.000 lire alla settimana di cui si appropriava anche la famiglia, di cui non vedeva niente lui, e che andavano a finire in un pozzo senza fondo che non risolveva il problema. Ha potuto però vedere come allo stesso tempo Dio lo proteggeva dall'eventualità anche di avere una vita rovinata anche dalla galera e da giri che non erano propriamente per un ragazzo così giovane. Suo fratello nel frattempo invece era in questo giro, era già usciva e entrava dalle galere, era già un tossicodipendente che creava problemi alla famiglia. E la cosa che mi ha colpito dal racconto di Cosimo è stato il fatto che lui provasse un infinito desiderio, voglia e desiderio di proteggere la famiglia, e nonostante fosse ferito proteggeva anche sua mamma. Per lui ha confessato che la famiglia era tutto, era il perno della sua vita e che nonostante fossero così i suoi familiari, lui non aveva altri punti di riferimento, per cui li amava per quello che erano, senza odio, senza rancore, anche se con un po' di rabbia dentro che Dio poi ha guarito. All'età di 19 anni ha conosciuto Angela e con Angela lui ha voluto formare una famiglia. Questa famiglia che anche se c'era, non era un punto di riferimento. Per cui la vita di Angela l'abbiamo raccontata nelle puntate precedenti, perché l'ha raccontata lei stessa. Due vite quasi simili, rovinate da una famiglia, da due famiglie completamente disfunzionali, completamente sbagliate, che si incontrano. E due ragazzi che incominciano a formarsi e formare la loro vita insieme, senza essere capaci di essere mamma e papà col loro figlio, senza essere capaci di assumersi delle responsabilità, senza essere capaci di aiutarsi a vicenda, anche come poteva succedere in una coppia, perché non avevano avuto né uno né l'altro esempi di come essere mamma, di come essere papà, di come essere marito, di come essere moglie. Hanno imparato insieme in un grande amore, un amore che dura fino a tutt'oggi, e chi non ha ascoltato la puntata ha dichiarato proprio l'amore smisurato per sua moglie e l'importanza di sua moglie e della sua famiglia. Questo l'ha portato comunque a vedere nel lavoro, nonostante tutto, un modo per amare. Infatti, anche se ha lavorato in maniera sbagliata, in un ambiente sbagliato, il suo scopo e il suo proponimento è di trovare un lavoro che mantenesse la famiglia, a cui non mancasse niente, visto che a lui era mancato tutto in realtà. E questo è durato fino ad oggi, perché io, visto che lo conosco, l'ho anche detto che è un gran lavoratore, un ragazzo che non si tira mai via indietro da niente. La cosa che lo vedi la mattina, che stia bene o male, si alza, va a lavorare e bada alla sua famiglia in tutte le maniere possibili e immaginabili. Ha parlato della sua sofferenza con molta dignità, Cosimo, con molta reticenza, quasi con un senso di pudore. Penso che si sia sentita, anche dalle poche parole che ha detto sulla sua sofferenza, cioè l'enormità del vuoto che c'è stato dentro e della grande opera che Dio ha compiuto nella sua vita, anche nella semplicità di Cosimo. Perché ha parlato di un Dio in maniera semplice, come un bambino. Ha detto addirittura: so che dovrei maturare, ma Dio si è fatto conoscere così da me, mi risponde anche in questa semplicità, e finché non vorrà che io sia diverso, so che mi ha accettato per quello che io sono, mi ama per quello che io sono, e che quando lui deciderà che la mia vita possa essere maturata in maniera diversa, io lo ascolterò e Dio farà l'opera che deve ancora compiere in me. Abbiamo finito la puntata scorsa con qualcosa di molto bello. Dice: io parlo con Dio in maniera semplice, però la risposta che ho imparato anche ad ascoltare Dio, e la sua risposta è sempre una grande pace nel mio cuore. È una risposta in cui io vedo la sua presenza e vedo la sua mano, perché io non sarei capace di provare quei sentimenti in momenti di difficoltà che vivo in quella maniera. E ha raccontato l'episodio ultimo, che non aveva neanche raccontato Angela, di un nodulo alla tiroide di Angela, di sua moglie, grave, definito probabilmente maligno, in cui la loro vita, sua e di Mario, il loro figlio, è crollata all'improvviso perché hanno avuto paura di perderla. E poi magari verrà anche Mario in seguito, però lui ha detto delle sue semplici preghiere e della richiesta a Dio di tenere in vita sua moglie, perché avevano bisogno e hanno bisogno di lei, e come nella semplicità il nodulo è scomparso e Angela è ancora insieme a loro. E l'ha detto come se fosse un bambino a cui è stato donato un ulteriore amore e possibilità. Commovente questo, perché lui sperimenta questo amore di Dio in queste risposte. Dice: non ho pregato neanche abbastanza, ha detto la volta scorsa, semplicemente ho alzato gli occhi al cielo come uso fare da quando ero bambino. Solo che adesso questo Dio io lo conosco e so che può rispondere, conosco l'onnipotenza, conosco la grandezza. Per cui niente, abbiamo finito parlando di questa pace, anche se poi nell'intermezzo so che c'è stato molto di più. Poi ognuno parla col pudore che ha, con il modo in cui riesce ad esprimere e il modo in cui si sente capace di fare le cose, e noi cogliamo anche tra le righe l'opera grande di Dio in questa vita, perché oggi è un uomo diverso. Mi ha commosso molto, credo abbia fatto con tutti, la mitezza con cui parla della sua relazione con Dio. Questa è una cosa, sembra quasi che non sia neanche battagliero lui, che Dio risponda a questo bambino nella fede con la semplicità della parola di Dio e del versetto che dice: voglio che diventiate come piccoli fanciulli e di loro sarà il regno dei cieli. E Cosimo si definisce proprio un piccolo fanciullo. Io mi sono dilungata un po' per rappresentare anche questa personalità molto particolare, molto bambinesca, ma molto semplice, e come nella semplicità di opera. Questo è solo un assaggio di tutte le meraviglie che ha compiuto Dio nella loro vita. È un miracolo continuo che vogliamo poi sentire dalla voce anche di Cosimo, oltre che di Angela. Quindi mandiamo un brano musicale, ci troviamo subito dopo e poi lascio la parola a Cosimo. Quindi a tra pochissimo.
Stai ascoltando
CRCFM.
Cosimo, lascio la parola a te. Ci siamo lasciati con questa pace. Non ti sei addentrato in tante cose, soprattutto nelle tue paure, che io praticamente conosco. Sembra quasi che la vita che tu hai vissuto in famiglia non abbia lasciato niente e che tu abbia creato per questo rapporto con Angela con difficoltà passate come niente. Invece tu hai avuto delle paure, delle ansietà.
Tante pure, Maria, tante. Sì, ne ho avute tante di paure. Il trucco è sempre quello, non puoi scappar via. Dico sempre dentro di me, reagisco e non accetto quelle paure. Dentro di me dico, guarda, io queste cose qua non le voglio, non le accetto. Come ho fatto in passato, che non accettavo quella vita, così dico anche alle paure. Io a voi non vi accetto. Nel mio cuore non dovete entrare neanche nella mia mente, state lontanissimi. E questa è stata la cosa che quando Angela si è ammalata della tiroide, io ho usato, diciamo, una tattica, diciamo, la mia tattica segreta. Che dentro di me dico, ma no, non puoi, non ci credevo. No, e lei continuava a dire, ma no, io devo andare a fare le visite di qua, visite di là. E io ho detto, no, no, ma che visite? Ma tu non hai niente, stai tranquillo. Come se il Signore si usava di me in quel momento a fargli capire anche a Angela, non ti preoccupare, perché io fino a qui ti ho portato, ti ho scansato sempre da tante cose, e ne abbiamo vissute tante nella vita, tante.
Tu hai avuto anche tanta paura quando avete vissuto un qualche tempo nella tua famiglia, poi tu parlavi di una casa che siete fatti insieme, finalmente separandovi, che poi è andata male anche questa, poi ne parleremo, ma mentre vivevi in famiglia tu hai avuto proprio delle grandi ansietà.
Sì, diciamo, io e Angela siamo sposati, abbiamo cominciato ad andare a casa di mia mamma e abbiamo vissuto i primi pochi mesi, perché giustamente sento che eravamo appena sposati, non avevamo nulla da parte, non avevamo dei soldi, non avevamo niente, insomma, loro su quella cosa lì, diciamo, ci volevano aiutare anche con questo. Però io e Angela non è che ci sentivamo a posto in una casa dove già fratelli, sorelle, tutto, noi volevamo una casa nostra, volevamo vivere per conto nostro. E fino a quando prima ci siamo sposati Angela, proprio l'ultimo mese di stipendio l'ho dovuto dare in casa io, ai miei genitori per poter andare avanti. Dopo il mese che io e lei ci siamo sposati, con quei soldi lì ci siamo sposati, non è che avevamo dei soldi da parte, avevamo qualcosa da poter affrontare un matrimonio, e insomma l'abbiamo fatto lo stesso, ci siamo sposati, quei pochi che eravamo, insomma abbiamo fatto il matrimonio. Poi ti stavo dicendo, abbiamo vissuto qualche mese lì a casa con mia mamma, quei pochi mesi non è che siamo riusciti a mettere qualcosa da parte, perché in casa il problema c'era ancora, non è che cambiava tanto, dovevi dargli una mano anche a loro e quindi... E niente, poi abbiamo trovato uno zio, diciamo, che ci ha offerto un piccolo appartamento, pagavamo 700.000 lire ancora al mese ai tempi.
E non era poco, eh?
Sì, erano due stanze però, Maria, non era una casa grande, quindi...
Ma era tantissimo, sì, 700.000 lire.
Sì, infatti, quei periodi lì erano tanti, però pur di stare in una casa per conto nostro, io e Angela abbiamo affrontato anche quella. Diciamo che eravamo un po' agevolati, magari nel senso che se non lo pagavi oggi lo pagavi domani, cioè era sempre uno zio, anche se con lui abbiamo avuto anche dei problemi, anche con lui, vabbè. E diciamo, abbiamo preso questa casa qua. E lì lo stesso, i problemi c'erano perché a fianco avevamo la sorella di Angela, insomma... col marito, i figli, insomma, noi eravamo attaccati, cioè, la nostra vita non era ancora una vita da marito e moglie tranquilla, perché giustamente c'era la suocera, c'era la sorella, c'erano i miei, c'erano, insomma, i miei parenti. Ne abbiamo vissute anche lì tante, le abbiamo vissute perché le prove sono state tante, insomma, avevamo ancora i fratelli che si drogavano, quindi non è che lei aveva suo fratello, io avevo mio fratello, insomma, la vita era quella. Ancora mancava qualcosa nella nostra vita che il Signore doveva provvedere. E insomma, poi diciamo abbiamo trovato un altro appartamento, sempre non tanto lontano da lì, ci siamo spostati in un altro appartamento perché lì abbiamo avuto anche delle discussioni con i miei zii, insomma, con i miei cognati, insomma, hanno provato anche a rubarci i soldi una volta di casa, perché un giorno arrivo a compagnia Angela a lavorare, arrivo e non trovo più, diciamo, una buona parte dello stipendio, non c'era più in casa. Quindi penso un po' in che mani eravamo. E niente, io ho cominciato a fare un po' di casino perché ho detto, no, scusami, se qua siete voi, non è che poi sia stato qualcun altro. Insomma, insomma, accompagnato Angela, sono tornati i soldi, li ho trovati buttati per terra, ma io l'avevo conservati anche bene quei soldi quel giorno lì, quindi non penso che eravamo troppo attenti Angela su quelle cose lì. E insomma, lui pure ha visto che stavo uscendo fuori troppo il casino, ce li ha fatti trovare per terra. Vabbè, questa è una di tante cose che ci sono capitate. E niente, poi ci siamo allontanati perché andare avanti anche con uno zio strozzino, perché quello è uno strozzino, uno che ti dà una casa con una camera da letto, un cucinino, diciamo avevamo pure il bagno in cucina, quindi pensa un po' a quella cifra lì, era assurdo. finché abbiamo trovato addirittura una casa più grande, con la camera da letto, cucina, sala, beh, insomma avevamo anche il bagno a parte, a meno di quello che pagavamo. Quindi pensa un po' il Signore quanto è stato buono nella nostra vita. E siamo stati in questa casa qui. E anche lì non è che eravamo tanto lontani dai parenti, sempre lì addosso, nelle circostanze, nelle situazioni, nei litigi, nelle cose che tutti i giorni ci attaccavano, perché a fin dei conti come potevi stare, loro erano nel mondo, anche noi eravamo nel mondo, quindi ancora non tanto eravamo convertiti, non, sì, sa, io sapevo che c'era un Dio grande che aveva fatto tante cose nella mia vita, perché io ci credevo in Dio. E il Signore è stato buono anche in quella circostanza, fin quando un giorno i nostri problemi sono aumentati ancora, perché volevamo allontanarci ancora di più. E cosa siamo andati oltre? Abbiamo preso una casa, l'abbiamo comprata, abbiamo fatto un mutuo per quest'altra casa che avevamo cercato ancora io e Angela, e in quella casa lì è stato tutto un disastro anche lì, perché abbiamo fatto il tasso variabile che saliva e scendeva, e siamo arrivati il mutuo da non riuscire più a pagare, perché è arrivato oltre il milione al mese da pagare, quindi due ragazze che eravamo quelli che eravamo, insomma, e lì abbiamo dovuto mollare tutto. Diciamo, lì è stato il periodo che abbiamo conosciuto di più il Signore, perché c'è stata, diciamo, Maria, tua sorella Pina, che ci ha parlato del Signore, si è usata di lei, il Signore è venuta da me, da Angela, e ci ha parlato. E diciamo, da quel periodo lì è stato, la vita è cambiata, sì, nonostante tutto quello che stava capitando, la distruzione, perché la casa andava a scatafascio, insomma, il Signore è stato buono nei nostri confronti, e il Signore è venuto nella nostra vita, insomma ci hanno parlato, abbiamo cominciato a frequentare la chiesa, abbiamo cominciato a frequentare i fratelli, insomma l'amore di Dio è cominciato a entrare dentro di noi ancora di più, perché sapevamo che Dio c'era, sapevamo che Dio era entrato nella nostra vita, era con noi ogni giorno. È stato il periodo più bello della nostra vita, anche se le sofferenze sono state tante, diciamo. La casa che andava giù, uno poteva dire, guarda, stiamo distruggendo tutto, ci abbattiamo, ci cattiamo in depressione, invece no, nonostante tutto l'anoressia di Angela, nonostante tutto la casa scatafascia, nonostante tutto il Mario, non, il bambino non riusciamo a viverlo perché io dovevo lavorare, lui doveva lavorare, insomma, non riuscivamo a goderci neanche il figlio, e insomma, siamo andati avanti così. E diciamo che poi, quando abbiamo conosciuto il Signore, la vita è cambiata tanto, perché il Signore è stato buono ancora. Siamo andati in una casa lì, tu sai Maria, che siamo venuti lì da te, vicino a casa tua, abbiamo trovato quella casa in affitto, e nonostante anche lì non avevamo tanti soldi da poter prendere casa in affitto, no, perché lì ci vogliono i soldi da dare avanti, 3 mesi, insomma, tu qua e di là, diciamo che il pastore della chiesa ci ha aiutato, ci ha fatto avere questi soldi tramite le offerte, diciamo, della chiesa, tutti i fratelli con te, noi guarda, non sapevamo neanche più cosa poter dire, perché dei fratelli che facevano questa cosa per noi, e il mondo non l'ha fatto, perché abbiamo chiesto addirittura a mia suocera, abbiamo chiesto a degli amici, abbiamo chiesto a nessuno, poteva aiutarci in quel lato economico, anche se il Signore si è usato della comunità, dei fratelli, noi li ringraziamo di vero cuore. Insomma, abbiamo preso questa casa in affitto, siamo stati lì da te, tu lo sai, per parecchio tempo. E
tu hai iniziato la tua risalita.
La mia risalita, sì, perché
non avevi neanche la patente.
Niente, neanche la patente.
Sono
venuto lì a Colnago, mi ricordo il paese. Insomma, siamo venuti lì con un motorino. Siamo io, Angela e Mario, eravamo lì con un motorino. E insomma, il Signore ha avuto ancora pietà di me. E diciamo che la casa che abbiamo preso lì era in affitto, siamo stati in affitto, frequentavamo la chiesa, insomma la gioia del Signore si faceva conoscere sempre di più da noi, e aumentava la nostra fede, aumentato tutto nella nostra vita, perché il Signore si è fatto conoscere. Insomma, dopo avevamo ancora quel problema della casa, perché quella casa era lì a Cologno, rimasta lì, perché non l'abbiamo potuta più pagare, insomma, la banca andava avanti, e insomma, aveva avuto questo grande problema. E io, Angela, più che pregare non potevamo fare, come siamo messi lì, abbiamo pregato il Signore, affinché un giorno siamo dovuti andare lì da quella che ci ha venduto la casa, e dice, senti, tu a noi qui ci hai truffato, perché è impossibile una casa così, hai detto che non poteva salire più di tanto, invece siamo arrivati addirittura al milione al mese da pagare, cioè per due ragazzi una cifra così era assurda. E insomma lei un po' si è spaventata, perché noi quasi l'abbiamo messa alle spalle il muro, che il Signore ci ha aperto la mente, dice, ma voi andate lì, siamo andati là da questa qui a parlare, affinché un giorno ci richiama e dice, vada, la casa è stata venduta, Noi come è stata venduta? Siamo andati lì a vedere, insomma, sì, la casa era stata rivenduta ad altre persone, il buco che c'era alla banca era stato coperto, il condominio, perché c'era anche il condominio lì che doveva essere pagato, è stato pagato anche quello. Dico, ma guarda te, il signore che cose grandi che fa, perché proprio, ma velocemente è stata fatta questa cosa, perché le pratiche, sai, prima che dovessi trovare uno che compra la casa, la banca da coprire.
Poi se vi avessero protestato non avreste più comprato,
esatto,
la casa.
Esatto, esatto. E c'era pure quel problema. Infatti noi, era anche quella la nostra paura. Invece no, il signore non ha fatto accadere anche quello, perché ha messo la sua mano e ci ha tutelato su questa cosa.
Mandiamo un brano musicale e poi continuiamo con i miracoli, perché prima abbiamo tutto lo spacelo, okay, adesso vabbè. I miracoli, quindi vabbè. A tra poco.
Stai ascoltando
CRCFM.
Sì, eccoci insieme, volevo dare numeri telefonici, quindi lo 0362 24 5400, se volete farci un sms 338 52 23 006, se volete scriverci un'email info@crc.fm, se volete scriverci CRC, spiccioli di fede, corso Matteotti 50, 20 831 Seregno. Qui abbiamo trattato proprio la ripresa e i miracoli del Signore. Nella vostra semplicità, io non parlo ma ho partecipato a tutto questo vedendolo con i miei occhi, quindi sono testimonianze attendibili queste, perché le ho viste io e ho anche pregato con Angel. Sì, sì. E quindi poi è arrivato il momento di questo, e poi anche la casa, mi ricordo l'arredamento, abbiamo provveduto anche per l'arredamento, sì. E finalmente avevate una cosa vostra a distanza dei parenti, incominciavate a formarvi questa nuova famiglia.
Sì, questo è vero, è vero. Abbiamo ricominciato da capo, come se avessimo ricominciato da capo, io, Angela e Mario, diciamo, sì. E abbiamo preso questa casa in affitto lì vicino a casa tua, Maria, sai che abitavamo vicinissimi a te.
Insomma, ci guardavamo dalla finestra.
Sì, ci affacciavamo e ci guardavamo, sì, mi ricordo ancora. Mi ricordo ancora, sì, sì, è vero. E niente, siamo andati avanti così per un po' di tempo, perché la casa lì dovevamo in affitto da te, sai che poi il proprietario anche lì l'ennesima prova.
Nel frattempo dovevi sistemarti col lavoro prima,
esatto,
della casa.
Esatto, esatto.
In quel frattempo che voi eravate lì c'era anche il problema del tuo lavoro, di questi spostamenti per il lavoro.
Esatto, esatto. Io infatti lavoravo la ditta di autotrasporti a Monza, la TNT, non so se qualcuno la conosce, vabbè. Lavorato lì fin quando ci siamo trasferiti lì a Colnago, vicino a casa tua. Poi, essendo che io non avevo un mezzo per poter andare, avevo un semplice motorino, non è che avevo una macchina, insomma, si sa che piove, le intemperie, le cose ci sono, insomma, anche la distanza, perché ci voleva un bel pezzo per arrivare da casa lì al lavoro.
Erano una trentina di chilometri,
sì,
non era poco.
Ad andare e venire, quindi calcolo che io facevo il secondo turno, cominciavo dalle 2 alla sera, alle 9, alle 10, quindi erano anche orari un po' brutti. E niente, tramite una persona che il Signore si è usato anche di questa persona, che veniva lì a scaricare, lì alla TNT dove lavoravo io, ho conosciuto una persona buonissima, lui non era convertito perché è una persona del mondo, però il Signore si usa di tutti, diciamo, no? E questo qua era non era neanche italiano, perché era un indiano come persona, e mi disse: guarda, non sai che lì a Trezzo, vicino a casa tua, stanno cercando delle persone, e se vuoi andare a vedere, perché lui sapeva, io parlavo con lui di questo problema del lavoro, che ero distante, insomma, e io, come mi disse mai che stava cercando qualcuno, sono andato lì subito a fare un colloquio, a parlare, a fargli una domanda di lavoro, insomma. E lì mi presero subito, non so neanche come è potuto accadere una cosa del genere, perché lì c'è proprio il lavoro, ce n'era tantissimo di lavoro. Mi sono trovato proprio all'inizio aveva appena cominciato il lavoro in quella ditta, in quell'azienda lì. E era sempre di autotrasporti, di smistamento merci, insomma, però vabbè, a me non mi interessava, io qualsiasi lavoro mi sono sempre adattato, non ho mai avuto questi problemi. E l'unica cosa buona è che ero lì vicino a casa, finalmente, e diciamo che lo stipendio anche non era male, anzi prendevo di più dell'altra ditta, quindi ho fatto un passo da gigante anche su quella cosa. E niente, sono venuto lì e ho trovato il lavoro, e diciamo che lavorando lì vicino a casa per me è stata una gran benedizione di Dio, perché risparmiare benzina, risparmiare tempo, tutto quanto. E sono arrivato al punto di dire: guarda, lavoravo lontano e non ci avevo mai pensato di farla, perché poi quando sono arrivato lì vicino a casa, diciamo, un po' anche te sei stata con tuo marito, hai detto: fatti la patente, e allora mi sono un po' smosso, diciamo, dai. E ringrazio anche voi perché avete pregato, perché io sono arrivato lì con un semplice motorino in quel paese, e adesso addirittura mi ritrovo con la patente della macchina, ma patente per il camion, patente per il pullman, quindi adesso le patenti sono distrutte. E nonostante che con la scuola non ho avuto mai buoni rapporti, diciamo,
infatti ci hai fatto un po' tribolare,
sì, sì,
per farti studiare cose.
È vero, è vero, è vero, è vero, però grazie a Dio, diciamo, che è andata bene anche con quello. Insomma, abbiamo preso la patente, sempre con l'aiuto di fratelli che voi avete pregato per noi. Mi ricordo ancora la prima macchina, la Ritmo, una vecchia Ritmo, sempre regalata da dei fratelli. Insomma, è stata una cosa bella, che il Signore si usa anche di tutti i fratelli, di tutti noi, giusto? Anche è bello quando uno dà, quando uno riceve queste cose che si fanno.
Adesso stamattina sorridevo perché avete tre macchine, una che usi tu, una tua moglie e una Mario. Sì, per cui. da una Ritmo regalata, che invece di andare in demolizione, è venuta da voi, adesso ne avete tre.
Sì, tre macchine. Adesso abbiamo Mario che ha fatto la patente anche lui da qualche anno, un paio d'anni. La patente anche lui, Angela ha fatto anche lei la patente tardi, anche lei si è decisa pure lei, insomma, e adesso anch'io ho preso adesso ho preso una macchinetta piccolina, però vabbè, a me mi serve solo per andare a lavorare, il resto non mi interessa.
Il resto tutto il giorno stai sui camion?
Il resto sui camion, anzi ti dirò di più, vengo a casa con i mezzi della ditta, del lavoro, quindi risparmio anche la benzina di fare avanti e indietro con la macchina, quindi il Signore
è stato ancora più abbondante.
Sì. E a parte questo anche ho la possibilità di poter fare gasolio in ditta, pagarlo diciamo meno di quello che costa in giro, perché sappiamo la benzina, la vita così è diventata adesso. E questa qua anche. Sì, Angela ha fatto la patente anche lei, guida la sua macchinetta, è ditta autonoma.
E poi c'era il problema anche che tu intanto la vostra vita vi si sistemava, la casa l'avevate venduta, la patente l'aveva iniziato a prendere, la prima patente, sei riuscita finalmente una macchina, e quindi potevi anche permetterti di spaziare sul lavoro, perché poi sei progredito anche sul lavoro, però poi alla fine vi hanno dato un ultimatum per la casa, mi ricordo.
Sì, è vero, quello è vero, che ti stavo dicendo prima, infatti dove eravamo lì vicino a casa tua, il primo miracolo che ha fatto, ci ha fatto vendere quella di Cologno, che eravamo già arrivati in mora, tutto quanto, quindi già il Signore lì ha provveduto tanto. Sì, poi in questa casa dove eravamo in affitto, lì vicino a casa tua, il proprietario aveva litigato con il figlio e il figlio voleva venirsi a prendere la casa perché non voleva stare più col padre, perché abitava lì col padre. Suo papà, di questo ragazzo che voleva la nostra casa indietro, insomma, ci aveva fatto la proposta di andare lì a vivere nell'appartamento che lasciava il figlio. Però noi, insomma, è sempre una persona sopra di noi, non sappiamo chi è, chi non è, insomma, no, a parte quello, non la volevamo. Avevamo deciso io con Angela e anche con l'aiuto di fratelli di decidere di comprare, tanto è inutile buttare soldi in un affitto. La casa che aveva di Cologno l'avevamo venduta, l'avevamo mandato, il Signore ci aveva liberato, ci aveva sistemato, non avevamo neanche sporchi sulla banca, diciamo, nelle banche potevamo andare a chiedere un mutuo tranquillamente. E anche lì abbiamo avuto dei problemi, Maria, tu lo sai benissimamente, che il Signore si è usato anche di te su questo. E siccome i soldi, la banca ci faceva il mutuo, però quello che ci poteva dare non poteva arrivare mai a quella cifra che la banca ci voleva dare, diceva no, vale troppo, non possiamo darvela. Poi essendo che ancora non avevamo soldi da parte per poter affrontare una cosa del genere, il Signore si è usato anche di te, Maria, quando ci ha aiutato, hai fatto un piccolo versamento sul nostro conto corrente per dimostrare alla banca che qualche cosa l'avevamo, e con questo ti ringraziamo veramente di tutto il cuore, che il Signore si è usato di te. E niente, siamo usciti ad avere il mutuo, adesso paghiamo sulle 500 euro al mese, vabbè, però Signore, col lavoro che ci ha provveduto riusciamo a stare su queste spese. Abbiamo avuto questa grande casa, una benedizione, perché questa casa qui, anche lì abbiamo sofferto di poterla prendere. Tu sei venuta a vederla con noi la prima volta che il Signore ci ha portato in quella casa, c'erano già altre persone che ci avevano messo gli occhi sopra, insomma noi siamo riusciti con l'aiuto di Dio andare direttamente al costruttore e anticipare tutti quanti affinché il Signore ha fatto sì che quella casa era nostra. Tu l'hai vista com'è?
Bellissima.
È una grande casa, abbiamo due camere da letto, abbiamo un soggiorno, abbiamo la cucina, abbiamo il bagno, un corridoio enorme. Quel bagno, tu l'hai visto quanto è grande, ci puoi correre in bicicletta, tu l'hai vista quanto è grande. Signore ha fatto un'opera grande anche su questa cosa, noi gli saremo sempre riconoscenti.
Con un mutuo bassissimo, perché neanche un affitto paga senza, per una casa
come la tua. Senza niente avanti, perché lì il costruttore non ci ha chiesto nulla avanti, perché abbiamo trovato una persona.
Ma se dovessimo raccontare, persino una cucina costruita su misura, data a niente, esatto, all'interno, solo con le preghiere di Dio abbiamo visto cose veramente meravigliose.
Abbiamo trovato quella cucina nella casa che il proprietario l'aveva pagato sulle 16.000 euro. E noi ce l'abbiamo portata via con 2-3 mila euro, l'abbiamo portata via, l'abbiamo
fatta. Ed è ancora bellissima adesso.
Sì. E Angela ne prende abbastanza cura, diciamo, dai, almeno. Sì, è vero. Il Signore ha fatto tutte queste grandi opere nella nostra vita. E noi, aspetta, non è solo quella, perché poi c'è stato anche il periodo che eravamo ancora prima di andare via, perché le prove sono state veramente tante. Prima di prendere la casa, Mario si era ammalato, l'unico figlio che il Signore ci ha dato. lì, per questo dico che, signore, le prove non mancheranno mai nella nostra vita, sono sicuro che ce ne saranno ancora e grazie a lui riusciremo ad andare avanti. Marius era malato di meningite, una malattia che tutti conosciamo, non è facile da superare. E quella sera lì Mario aveva la febbre molto alta, e, insomma, gli toccavi dietro la nuca, stava male, continuava a vomitare. Angela prese un antibiotico, glielo diette, e consapevole che non sapeva cosa poteva fare questo antibiotico, e grazie a Dio che gliel'ha dato, perché quell'antibiotico lì ha stroncato un po' quella malattia che poteva essere un disastro. E il signore lì ancora ha messo la sua mano, ha guarito Mario da una malattia,
Helicobacter gravissimo.
Helicobacter, anche quello ha avuto, Mario allo stomaco, aveva delle ulcere che colpivano lo stomaco, aveva tipo delle bolle dentro lo stomaco, insomma, con Mario abbiamo sofferto anche tanto con lui, queste malattie, queste cose che abbiamo passato. Poi quel periodo lì della meningite è stato un periodo che morivano tanti bambini, tanti, ne sentivamo nella televisione, un periodo veramente allucinante. E il Signore ce l'ha scansato da questo grande pericolo. Adesso Mario ha 22 anni, ha un lavoro, ha una macchina, è auto.
Adesso l'ultima parte di questa puntata che termineremo, parlerai proprio anche delle sofferenze per Mario. Sì. E di dove è arrivato Mario adesso, quanto Dio vi ha strappati dal vostro passato per creare una famiglia solida, una famiglia bellissima, una famiglia in cui Dio vive, ma vive veramente pienamente. Quindi mandiamo un brano musicale e poi ci troviamo subito dopo.
Stai ascoltando
CRCFM.
Eccoci insieme. Abbiamo parlato di tutti i miracoli potenti, prima dello sfacelo proprio della famiglia, adesso tutti i miracoli. Però l'ultima cosa che è successa, che ti ha coinvolto come papà, è stato anche un momento di difficoltà con Mario. Mario strappato dalla morte, certa per la meningite e per le malattie che ha avuto, però anche Mario ha avuto dei problemi, quindi tu ti sei rivisto il passato un po' caderti quasi addosso, in cui tu hai reagito in una certa maniera, e anche Angela è stata forte poi.
Sì, come tutte le cose che ho passato, diciamo, nella mia vita, cioè nella mia famiglia, che tu dici, sì, come hai potuto non dentro di te non dire queste sofferenze qua. Io con Mario ho sofferto anche tanto, perché dentro di me, io non, come papà, non ci sono stato tanto vicino, perché ti ripeto, io, nessuno mi ha insegnato a essere papà, io non pensavo solo al lavoro, poi portare a casa il mangiare, insomma, poter andare avanti, diciamo, nella famiglia. E con Mario non sono stato tanto vicino, io sono stato proprio forse pochissimo quando era piccolo. Però con questo non voglio dire che mio figlio non lo amo, non lo amerò per sempre, perché è sempre mio figlio e non mancherò mai di volergli bene. Diciamo che quando sono successe queste malattie qui, io mi trovavo in ospedale, quando gli hanno fatto addirittura il prelievo dal mio osseo dietro, vedere mio figlio tra le mie braccia mentre gli tiravano via quel liquido da dietro l'osso sacro, ma avevo delle lacrime agli occhi che non l'auguro mai a nessuno, una cosa del genere. E vedevo Mario, poverino, con le sofferenze che passava nel suo viso, quanto soffriva. Io ringrazio sempre il Signore che me l'ha scansato da questa cosa, perché per me non è stato facile. Se sarebbe successo anche quella lì, guarda, non penso, perché io dico, il Signore, se da quando ero ragazzo mi ha portato fino ad oggi quello che sono, e non penso che avrebbe potuto far cadere una cosa del genere, perché dentro di me dico, se un Signore vuole formare una cosa e non portarla a compimento, perché io penso che se un Signore ha un piano verso una persona e sa fino a dove posso arrivare io, perché io fino a quanto posso reagire, fino a quanto posso sopportare, perché io penso che il Signore queste cose le sa. E se sono accadute queste cose, io penso sempre che, per mia esperienza, io parlo per l'esperienza, che il Signore se le fa, sa che io posso poter superarle. E non è facile, perché uno, secondo te, ti dice, guarda, tua moglie c'ha questa malattia, tuo figlio c'ha questa malattia, insomma, che può essere anche definitiva, può essere anche una cosa gravissima, e superarla, Maria, non è facile, non è veramente facile. E se non è veramente Dio che mette queste nel cuore, questa pace, questa dolcezza, perché veramente il Signore usa dolcezza nei miei confronti, anche se tante volte facciamo fatica a vederla. E Signore, io sono convinto che ogni prova che mi metterà davanti riuscirò a superarla. O che sia grande, che sia piccola, qualsiasi cosa che sia, io so che il Signore sarà con me, so che il Signore mi aiuterà a superarla, perché il Signore più di quello che uno può sopportare non te la manda.
Hai avuto un momento difficile dall'adolescenza di Mario, però, no? Che ti ha un po' fatto ripercorrere il passato, perché comunque questa magari non te l'aspettavi, che tuo figlio si sarebbe, come dire, potuto mettere anche nei guai, oppure non poterlo più gestire, questo ragazzo.
Sì, è stato un periodo che abbiamo passato ancora io e Angela, perché Mario ha cominciato anche a frequentare persone che non doveva, anche a quello sì, doveva mettere da conto che è successo anche questo nella nostra vita. E niente, frequentava delle persone sbagliate, e io, avendo vissuto tutto quello che ho vissuto dentro di me, dicevo: Signore, non fallo accadere, perché lo so che tu metterai la tua mano, lo so che abbiamo avuto dei conflitti con Mario, so che il Signore avrebbe fatto qualcosa, perché tuttora anche Mario adesso non frequenta più queste persone, anzi le ha allontanate dalla sua vita. Lui adesso vede solo la famiglia, vede Angela, vede me, perché stiamo crescendo così. E noi diciamo che il Signore è arrivato a me a farmi comprendere, a farmi capire. Ti ricordi tanti anni fa che mi avevi chiesto questa cosa? Dici, della tua famiglia, ecco, questa è la tua famiglia. Questa tua famiglia, anche se sono sofferenze, ti ripeto, tuttora si litiga in casa, perché giustamente siamo una famiglia, le cose arrivano, però Mario è stato scansato anche da queste cose qua. Lui adesso
ha diplomato? Sì,
ha fatto una scuola, anche lì ha avuto difficoltà, perché Mario da piccolo ha avuto anche bisogno del logopedista, sai che non parlava bene, insomma. Il Signore anche lì ha messo la mano, perché ha dovuto frequentare una scuola a Brugherio che non andava neanche tanto bene per lui, per quello che voleva, per quello che il Signore doveva preparare anche per lui, perché il Signore, ti ripeto, il Signore le cose le fa perfette, le fa. Mario ha frequentato questa scuola per qualche mese, non era per lui quella scuola, dove il Signore ha dovuto indirizzarlo su un'altra scuola, dove è stato aiutato, guardato, è stato curato da delle persone che l'hanno accompagnato nel suo problema, fino a diventare quello che è adesso. Adesso lui ha fatto scuola di cucina, voleva diventare un cuoco, insomma. Sì, adesso non fa il cuoco, fa il macellaio, vabbè. Però, Signore, io ho provveduto anche il lavoro. Anzi, dirò di più, lui è stato più fortunato di me, la patente l'ha fatta prima ancora di cominciare a lavorare. E insomma, dai, ha fatto la patente. Poi ha cominciato, il Signore gli ha provveduto il lavoro, adesso ha la sua macchina, automonito, è tutto indipendente, quindi fa tutto quello che vuole.
E tra un po' diventerà anche responsabile nel suo lavoro.
Esatto, speriamo. Il Signore sa come poter fare le cose, sa cosa vuole da lui.
Si è diplomato 5 anni.
Sì, ha fatto il diploma di cucina, insomma.
Alberghiera?
Alberghiera, sì.
E che non è facile.
No, è difficilissimo, poi specialmente per un ragazzo che ha avuto dei problemi, anche con la scuola, con la comunicazione con gli altri compagni.
Ma adesso Mario, problemi di comunicazione zero. No, è un ragazzo sicurissimo, un ragazzo brillante.
È andato oltre adesso.
Adesso è oltre la media.
Sì, è vero.
Veramente, cioè, se puoi dire che Dio è intervenuto a farti avere una famiglia, non dico perfetta, ma una famiglia meravigliosa, sì. L'ha fatto il Signore, perché tuo figlio ti sta dando soddisfazioni che altri genitori non hanno. Sì. Perché si è diplomato anche con tutte le difficoltà, è molto intelligente, è un gran lavoratore. Si fa voler bene da tutti, è un bravo ragazzo.
Sì, è vero, infatti è quello che avevo, che desiderava il mio cuore già da quando ero ragazzo, io avere la mia famiglia. Questa è la mia famiglia, Maria, e io ringrazio Dio per avermela concessa, ringrazio anche per avermi fatto conoscere Angela. È una donna stupenda, meravigliosa, perché è anche grazie a lei che ha potuto poter avanti Mario, perché lei gli è stata vicino tantissimo, essendo che io non potevo per il lavoro, anche perché tante volte la responsabilità magari mi ha fatto anche paura, avere quella responsabilità di papà, cosa potevo io non sapevo nulla di essere papà, come poteva fare il comportamento di un papà, com'era, che cos'era, perché non l'ho mai vissuta con mio padre non mi ha insegnato a essere papà, non mi ha insegnato a essere un figlio, perché a fin dei conti io sono dovuto crescere da solo, e noi, mia mamma era quello che era, neanche lei non ha potuto educarmi, insegnarmi, io sempre ho dovuto crescere così fin quando non ho conosciuto Angela. Poi con Angela insieme siamo gomitati a destra e a sinistra, siamo andati avanti.
E adesso hai la famiglia che volevi?
Sì, grazie a Dio sì.
Hai la casa che volevi, il lavoro che sì. Non ti dà, anzi tutti hanno penuria di lavoro e tu, grazie a Dio, lavori, hai tanto lavoro, sì, mantieni la tua famiglia con un piccolo aiuto anche di Angela, no? Che contribuisce, sì, vero, come vero. Può, tuo figlio lavora, sì. E quindi diciamo che i tuoi sogni
Si sono realizzati.
Il nostro tempo è quasi finito, però se tu vuoi lasciare una parola di speranza, perché la tua vita è stata una vita difficile, anche se l'hai raccontata con dignità, chiaramente chi ascolta si rende conto tutti i dettagli anche non detti, quello che tu l'hai raccontata
sì,
con semplicità, però chi sta ascoltando capisce la complessità di questa vita. Ma se dovessi lasciare qualcosa di tuo, hai lasciato tutto di tuo, ma a famiglie che si trovano anche nelle tue condizioni, che cosa diresti?
Io dico solo una cosa, se una persona le cose non le vuole, non, cioè, non puoi, se io dentro di me ho detto, Signore, io questa vita qua non la voglio, non l'accettavo con tutto il cuore, il Signore mi ha ascoltato, e come ha ascoltato me può ascoltare chiunque, il Signore può mettere la mano a chiunque gliela chieda, a chiunque ha questi problemi, questi bisogni, il Signore stende sempre la mano, perché il Signore va da chi bussa. Se voi bussate a Dio, il Signore non mancherà, come ha fatto con me tutt'oggi, fino ad ora. E io sono sicuro che i problemi non mancheranno ancora, perché ce ne saranno ancora tanti, perché siamo persone, siamo fatti di carne, sangue e carne, quindi diciamo i problemi ci saranno sempre, però con l'aiuto di Dio tranquilli, perché si superano, è alla grande. Se lo superate, io che sono una persona così semplice, io non sono istruito, mi sono fermato alla terza media, non ho fatto quelle grandi scuole, non sono quella persona grande intelligente che, d'altronde, come dicevo ieri Angela, sono semplice, però diciamo che l'arca di Noè è stata costruita da una persona semplice, e anche il Titanic l'ha usato chi? Persone studiose, eppure sono tutti e due affondati. Quindi io dico questo, se avete qualsiasi problema, di rivolgervi al Signore con di vero cuore, perché il Signore vi ascolta e ascolta chiunque abbia bisogno, e il Signore non mancherà mai.
Cosimo, grazie. Sono certa che avrà consolato tanti cuori. Anche il fatto di aprirsi, tante volte quando ascolto una testimonianza forte, una testimonianza di sofferenza, rivedo la vita vissuta negli occhi, faccio tornare indietro le persone, e tante volte c'è anche emotività, c'è anche commozione, dobbiamo quasi farci forza per raccontarla. Però noi lo facciamo perché la gente possa capire, chi ascolta possa capire, che veramente con Dio c'è una nuova speranza, un nuovo cuore, una nuova vita. E credo che con queste puntate tra te e Angela, questo abbiamo dato, questa speranza. Ti ringrazio molto di aver aperto il cuore così pubblicamente. Ringrazio sia te che tua moglie, che vi siete offerti di farvi scavare così tanto anche da questa donna che sarei io, che va a fondo nella vita. Quindi io abbraccerei tutti con nuove puntate prossimamente. Grazie Cosimo, un abbraccio anche a te. Noi abbiamo finito qui, ma
vabbè,
ci vedremo nella vita normale sempre.
Se
quindi
qualcuno vuole, non so, gli vuoi lasciare anche il mio numero, tranquilla, se vuole sapere qualche altra cosa che magari può essere di conforto, Maria, io sono a disposizione.
Allora, chiunque dovesse chiamare il numero che io ho lasciato e volesse sapere di te, io, visto che mi autorizzi, darò il tuo numero in modo che tu possa aiutare chi si rivolgerà a te.
Vabbè.
Quindi un abbraccio a tutti, alla prossima, ciao.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.